Ed eccoci di nuovo in diretta, sono le 10.37 e come vi accennava Marti, parliamo ora di alta velocità, ma in Svezia. Appunto siamo in diretta con Monica Quirico, storica, che ha scritto di recente un articolo su Volere la Luna, che tratta proprio l'argomento TAV e Svezia e anche appunto una vittoria della destra in questo caso. Andiamo a capire con lei perché. Ciao Monica, ci senti?
Sì, vi sento benissimo. Ciao a tutte e tutti.
Buongiorno a te. Appunto, come prima domanda volevamo chiederti di spiegarci un po' meglio qual è il contesto politico all'interno del quale, diciamo, c'è stata questa novità anche rispetto all'alta velocità. Scrivi che è una coalizione di destra, ma appunto se vuoi approfondire un attimo qual è la situazione in Svezia al momento.
Sì, allora io ci ho tenuto molto a sottolineare questo nell'articolo che è uscito inizialmente sul sito del Controsservatorio Val di Susa. Allora, la situazione politica in Svezia si è molto deteriorata perché la Svezia che ha vinto, la destra che ha vinto è una destra brutta. Nel senso che il partito egemone all'interno della coalizione di destra, nonché secondo partito del paese dopo i socialdemocratici, è il Partito dei Democratici di Svezia, che è un partito xenofobo, intollerante, liberista sul piano della politica economica, ed è nato alla fine degli anni Ottanta da un insieme di gruppi dichiaratamente neonazisti. Quello che ha fatto questo partito nel corso degli anni è stato ovviamente cercare di ripulirsi, di rendersi più presentabile. Peccato però che i legami di molti suoi militanti e dirigenti con questo ambiente di estrema destra siano intatti, e quindi è ovvio che il fatto che abbia vinto una destra in cui egemone un partito del genere è stato un bello scossone per il sistema politico svedese. Dicevo all'inizio che io nell'articolo ci tengo molto a sottolineare che è una destra brutta, perché non vorrei che si pensasse: ah, ma se hanno fermato il progetto di alta velocità allora sono una destra civile, illuminata. No, non lo sono, e infatti stanno preparando non solo misure aberranti sul piano dei diritti umani, dei migranti, in sostanza stanno pensando di recepire il modello della socialdemocrazia danese, che prevede una vera e propria sospensione dello Stato di diritto nei sobborghi abitati da immigrati, per farla breve, ma anche sul piano del clima sono dei negazionisti, certamente i Democratici di Svezia, ma anche gli altri partiti di destra non hanno tra le loro priorità la lotta ai cambiamenti climatici, tant'è che stanno pensando di abbassare il prezzo di diesel e benzina. Quindi questo è il quadro, e aggiungo che i socialdemocratici svedesi, tanto ammirati anche da parte della sinistra riformista di altri paesi, hanno fatto del loro meglio per propiziare la vittoria di questa destra, perché banalmente ne hanno copiato l'agenda, quindi insistendo sul bisogno di contenere l'immigrazione, di cambiare leggi, restringere il più possibile il diritto d'asilo e così via. Quindi un discorso pubblico infettato dalla xenofobia, e molte contraddizioni che sono abbastanza tipiche di questi paesi del nord, per cui da un lato si vantano di essere in cima a tutte le classifiche internazionali della sostenibilità, della democrazia, eccetera, eccetera, e poi però di fatto stanno attuando politiche reazionarie. Ecco, questo è il contesto generale.
Certo, importantissimo ricordare appunto questo contesto e per arrivare poi ora a parlare un attimo più nel dettaglio rispetto a questa grande opera. Volevamo chiederti anche questa prima di parlare della loro decisione, del perché fermare questa linea, qual era un po' la storia di questo progetto?
Allora, io magari parto dalla mia esperienza personale con i treni tedeschi, perché questo aiuta a capire come mai anche molta gente di sinistra, quando io ho raccontato in Svezia che l'esperienza più interessante e più duratura nella storia dei movimenti sociali italiani degli ultimi decenni è il movimento No TAV, hanno fatto un salto sulla sedia chiedendomi ma com'è possibile essere contro l'alta velocità. Allora io vado spesso in Svezia e tutte le volte viaggio con il treno pendolare che collega il centro di Stoccolma a vari sobborghi, diciamo che va dall'aeroporto Arlanda, che è a nord della città, sino a un sobborgo del sud, Södertälje, noto per essere abitato da moltissimi iracheni e secondo le campagne di disinformazione fatte in altri paesi, tra cui il nostro, sarebbe uno dei sobborghi in cui vale non più la legge svedese ma la Sharia, che è un'idiozia colossale. Ora, questi treni pendolari, che sono ovviamente usati da moltissime persone per andare a lavorare, a scuola, all'università, sino ad alcuni anni fa funzionavano relativamente bene. Intendo dire che se c'era un minuto di ritardo veniva segnalato: il treno arriverà con un minuto di ritardo, che per me era una cosa incredibile. Negli ultimi anni ho assistito a un progressivo deterioramento che si accentua d'inverno, quando nevica o la temperatura scende sotto zero, e la situazione diventa catastrofica perché molti di questi treni vengono cancellati oppure hanno ritardi pazzeschi, che naturalmente impattano sulla possibilità di studenti, lavoratori e lavoratrici, eccetera, di arrivare puntualmente ai loro impegni. Come mai succede questo? No, non se ne parla mai, ma perché la società di Stoccolma, che gestisce i treni pendolari della capitale, alcuni anni fa ne ha appaltato la gestione a una compagnia cinese, che come molte compagnie cinesi e non, per carità, che cosa fa? Assume con contratti che non voglio neanche immaginare le ditte che propongono il prezzo più basso per svolgere i lavori di manutenzione, di pulizia, eccetera. Quindi il risultato è che la manutenzione dei binari di questi treni pendolari è molto scadente, da qui ritardi, eccetera, eccetera. Ora, il progetto dell'alta velocità, che è stato lanciato alcuni anni fa dai socialdemocratici e appoggiato dai loro due alleati, che sono il Partito della Sinistra e i Verdi, ovviamente non si faceva assolutamente carico di questo problema dei treni pendolari della capitale o dei collegamenti tra i piccoli centri. Bisogna tenere presente che la Svezia ha una distribuzione, una densità della popolazione molto diversa dalla nostra. Ci sono appunto molti piccoli centri che, soprattutto nel nord della Svezia, devono affrontare condizioni climatiche particolari e appunto lunghe percorrenze quando si vogliono spostare i loro abitanti verso centri più grandi. E il progetto dell'alta velocità semplicemente prevedeva che la capitale fosse collegata da un lato a Malmö e dall'altro a Göteborg con una sorta di percorso a Y, e naturalmente per conquistare il consenso delle popolazioni, diciamo, dei centri intermedi su questo tracciato, si diceva che anche loro ne avrebbero beneficiato in termini di mobilità più agevole e di sviluppo economico del territorio, tant'è che si prevedeva anche di costruire nuove abitazioni, perché il problema della carenza di case, di alloggi è piuttosto acuto in Svezia. Insomma, doveva essere una rinascita di tutto il territorio, appunto da Stoccolma alla parte sud-occidentale della Svezia. E ripeto, questo in alcun modo andava ad alleviare i problemi sia di chi nella capitale deve prendere tutti i giorni il treno pendolare, sia di quelli che appunto abitano nei piccoli centri e hanno problemi per raggiungere Göteborg come Malmö, come Stoccolma. Questo progetto è stato discusso per anni e naturalmente nel corso della discussione i prezzi sono già lievitati. Però qual era uno degli argomenti principe dei sostenitori? Il blocco cosiddetto rosso-verde, e si potrebbe discutere quanto rosso e forse anche quanto verde. Oltre appunto alla valorizzazione del territorio, si enfatizzava molto l'aspetto del clima, cioè noi spostiamo il traffico da gomma a rotaia, e questo è buono per la salute delle persone, per il clima, per l'ambiente, eccetera eccetera. Devo dire che già qualche anno fa, quando io appunto cominciavo a tentare di spiegare che questa bella favola dell'alta velocità rimuoveva il lato oscuro della faccenda, si levava già qualche voce critica, e non solo dalla destra, che io non frequento quando sono in Svezia, ma anche da parte di un intellettuale socialdemocratico che io cito, Göran Greider, che scriveva: io non capisco quale possa essere il vantaggio di devastare un territorio per 20 anni per metterci mezz'ora o tre quarti d'ora di meno per raggiungere Malmö, Göteborg. E naturalmente a chi da sinistra era critico nei confronti del progetto veniva anche messo in luce che questo tipo di opere non sono pensate appunto per i comuni mortali, ma per i businessmen o comunque per chi ha posizioni di un certo rilievo e si può permettere di spendere il triplo o il quadruplo per guadagnare mezz'ora, tre quarti d'ora. Questo è il contesto del dibattito, ed è, io credo, molto amaro che sia un governo di destra a fare osservazioni di buon senso e a bloccare il progetto. È chiaro che le intenzioni non sono appunto né la preoccupazione per il clima, né insomma aiutare i pendolari, però di fatto quello che il governo di destra, anzi i partiti, perché hanno annunciato questa decisione ancora prima di formare il governo, quindi potrei dire che è stato uno dei primissimi atti dell'incipiente nuova maggioranza, è stato di dire noi pensiamo che sia meglio migliorare la rete ferroviaria esistente, perché questo è il modo migliore per facilitare la vita a chi si deve spostare con i treni, e in un'epoca caratterizzata dall'assoluta incertezza, quale quella in cui siamo entrati prima per la pandemia, adesso con la guerra, la crisi economica, eccetera, noi riteniamo, hanno detto i partiti di destra, azzardato un investimento così impegnativo per un'opera che richiede anni e anni e che sarebbe finita in un momento, cioè appunto tra 20-25 anni, in cui noi non possiamo prevedere quali saranno le tecnologie, e potrebbero essercene di nuove che raggiungono gli stessi scopi senza devastare il territorio. Non possiamo sapere quali saranno i bisogni dell'economia, eccetera, eccetera. Fra l'altro, la questione dell'economia alla fine è stata ridimensionata anche dall'Agenzia per i Trasporti, un'agenzia pubblica ovviamente, che sino a pochissimo tempo fa era a favore di questo progetto dell'alta velocità, e adesso teme invece un ripiegamento nazionale degli scambi economici, una più generale crisi o addirittura recessione, e quindi invita l'agenzia a grande cautela prima di decidere investimenti così onerosi e a lungo termine. Quindi questo è a grandi linee il dibattito che c'è stato, e ripeto, purtroppo le osservazioni di buon senso, che sono quelle che il movimento No TAV sta facendo da anni e anni, in Svezia le ha fatte un governo di destra che peraltro, lo ripeto, è quello che sta pensando di abbassare il prezzo di benzina e diesel e di incrementare il traffico dei camion. Quindi non è un governo che si preoccupi del clima, però su questo certo, è difficile dargli torto.
Certo, abbiamo capito. Grazie mille Monica per il tuo intervento, molto interessante. E niente, per il momento ti salutiamo e rimaniamo in contatto in caso ci fossero aggiornamenti, ulteriori riflessioni da fare. Grazie ancora,
molto
buona giornata.
E grazie a voi, ciao.
Ciao.